Bene, un brano conosciutissimo, è un brano che abbiamo scelto un po' per la ripresa del cammino o della navigazione del veliero. Con questo spirito lo ascoltiamo. L'anno scorso noi abbiamo chiuso un po' col libro della Genesi e quest'anno, nelle Domeniche del Veliero, volevamo cominciare a prendere un Vangelo, a leggere continuativamente un Vangelo. Allora, un motivo di questa scelta è appunto aprire con un brano del Vangelo, ma anche sembra essere un buon brano da prendere anche in una fase di ripartenza. L'Evangelista ci aiuta a contemplare la scena. Siamo in riva al lago di Genesaret, c'è tanta folla attorno a Gesù per ascoltare la parola di Dio e Gesù vede due barche ormeggiate alla sponda, da cui i pescatori sono scesi e lavano le reti. Allora, un primo dato è che questo incontro avviene nel luogo che per quelle persone è il luogo della loro quotidianità. Lì loro svolgono il lavoro di tutti i giorni, le occupazioni di tutti i giorni. Noi siamo saliti in questo bel posto, siamo contenti di essere qui, però appunto sappiamo che il Signore ci viene incontro ovunque, ovunque. Nelle nostre giornate, dove siamo, non c'è nessun luogo che abbia la prerogativa di farci incontrare il Signore. Il lago di Genesaret dice appunto questo per questi che sono pescatori, ma non solo. Pietro e gli altri, che poi diventeranno un po' protagonisti con Gesù di questo brano, non sono lì per ascoltare la parola di Dio. Sono lì esattamente per il loro lavoro, hanno terminato le loro fatiche notturne, e abbiamo visto con quale esito. In un certo senso si trovano lì per caso, nei confronti di Gesù. Non lo cercavano. Nella nostra vita tante cose avvengono apparentemente per caso. Per caso mi trovavo in quel posto, in quella data, ed è successo questo. Solo dopo magari uno scopre che non era solamente il caso, che poi le cose si tengono, che forse è una testimonianza anche che la mano del Signore ci accompagna, anche quando non la riconosciamo. Sapete, nel libro di Ruth, bisnonna del re Davide, che entra questa moabita nella dinastia anche del Messia, si dice che va a spigolare, chiede alla suocera Noemi di andare a spigolare, e dice il libro di Ruth, per caso si trovò a spigolare nel campo che era di proprietà di Boaz. Ecco, poi la storia va avanti e Ruth sposerà Boaz, e da lì appunto nasceranno gli antenati di Davide e del Messia. L'apparente casualità che si trasforma poi in cose che hanno un senso, che rivelano un senso. Ecco, Gesù vede due barche. Sale in una barca da cui i pescatori sono scesi. Ora, noi arriviamo da un anno, arriviamo da un'estate, non so come siano le nostre reti, ognuno sa. Terminata un'esperienza, ognuno tira le reti e vede cosa c'è. Può essere un tempo, anche questo tempo che ci prendiamo di preghiera, di bilancio. di vedere un po' tra l'anno scorso e quest'estate che cosa c'è nella rete, quale frutto. È un tempo prezioso questo, in cui riusciamo a rileggere quanto abbiamo vissuto, a rileggere con il Signore, a condividere con altri, a dare un nome alle cose. E Gesù vede due barche, ma non può salire su due barche, può salire su una sola. Questo fa parte delle scelte. Sarebbe bello salire su due barche, ma non possiamo, a meno che di essere equilibristi, ma dopo un po' non ce la facciamo. Il seguito del brano ci dice che anche la seconda barca verrà coinvolta. Però è importante saper scegliere. Non è che Gesù rimane a terra perché non sa su quale barca andare. Sceglie. È un po' la logica dell'incarnazione questa. Siamo chiamati a scegliere. E sale sulla barca di Simone. Di fatto Simone non pone obiezioni. Tra Simone e Gesù c'era già stato un legame, ci dice il capitolo precedente di Luca. Gesù aveva guarito la suocera di Simone dalla febbre. Un po' si conoscevano. Gesù viene accolto su quella barca e chiede a Pietro di scostarsi un po' da terra. Vedete quante tappe, quante tappe. Abbiamo pregato anche un salmo di pellegrinaggio. Tante tappe nel pellegrinaggio, tante tappe nel cammino. In casa prima, la guarigione della suocera, adesso sulla barca. Poi gli chiede di spostarsi un po' da terra. E Simone lo fa. E in un certo senso, suo malgrado, si ritrova ad ascoltare quello che Gesù dice alle folle. Non arrivi lì per quello, però di fatto ascolta anche lui. Ma poi quando finisce di parlare alle folle, Gesù si rivolge a Pietro. Questa è un po' anche l'esperienza che ognuno di noi fa nella preghiera. Ci sono delle cose che apparentemente Gesù dice a tutti, però per noi risuona quella parola lì. Ed è importante coglierla. Che cosa mi sta dicendo il Signore adesso? Il 31 agosto è stato il 10° anniversario della morte del Cardinal Martini. Quando aveva lasciato la diocesi, veniva a Selva durante gli esercizi, lui faceva un po' di vacanza, e allora gli facciamo fare l'esortazione alle persone che entravano negli esercizi. E una volta aveva detto a questi che si apprestavano a entrare nel ritiro, il Signore non parla all'umanità in generale. Il Signore parla a te, a te. E quello che ti dice oggi non è quello che ti ha detto l'anno scorso, non è quello che ti ha detto la settimana scorsa, non è quello che ti ha detto ieri. Parla a te e parla a te oggi. Così anche per noi, oggi qui. Allora, quando termina di parlare agli altri, si rivolge a Simone. E dice, prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Ecco, in un momento di ripartenza come quello per noi oggi, possiamo chiederci che cosa può voler dire per me prendi il largo. Letteralmente avanza su acque profonde. Come dire, continua il tuo percorso verso le tue profondità, vai in fondo, non vai a fondo, ma vai in fondo a te stesso, a te stessa. Non accontentarti di vivere in superficie. È una parola di fiducia questa. Prendi il largo. La parola di Gesù dà fiducia. È salito su una barca da cui gli altri sono scesi e dice di gettare ancora in acqua quelle reti che loro hanno raccolto vuote. Gesù chiede di fare delle cose che si oppongono a quella che è stata la loro esperienza fino a quel momento. Ripensando all'anno, ripensando anche a questo momento, ma a quest'estate, ci sono state parole che mi hanno ridato fiducia? Quali? Quando? Da chi? Come stanno agendo dentro di me queste parole? Simone rispose, l'obiezione di Simone, abbiamo faticato tutta la notte. Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla.
Mi raccomando, no?
Vai, amico. Allora, qui abbiamo forse l'aspetto di Pietro che è il suo segreto. Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Cioè, Pietro sappiamo dal Vangelo che è una persona che spesso sbaglia. Però Pietro ha una sua grandezza, che è una persona trasparente, si fa conoscere. Ricordate le regole del discernimento. Il nemico tende a che uno non riveli quello che vive, quello che vivi. Il nemico vuole che tu non riveli quello che tu vivi. Però dice, sulla tua parola getterò le reti. Cioè, malgrado fosse lì per caso, Pietro ha ascoltato una parola che gli ha ridato fiducia e fa quello che immediatamente non farebbe. Non è molto distante questa parola di Pietro da quella di Maria. Avvenga per me, secondo quello che hai detto. Cioè, questo cammino che facciamo è esattamente questo, di dare fiducia a questa parola. E noi abbiamo un solo modo per dare fiducia, farla questa parola. Non abbiamo altro mezzo. Non possiamo dire è una bella parola e basta. Non la verificheremmo. In un certo senso qui il Signore si rivela il vero credente, che crede ancora nella possibilità di Pietro e degli altri. Fecero così, Quale parola di fiducia mi chiede oggi di essere fatta a me? Presero una quantità enorme di pesci, le loro reti quasi si rompevano. E allora fanno cenno agli altri compagni, vedete, viene coinvolta l'altra barca. Le reti quasi si rompono, le barche quasi affondano. Ma le reti non si spezzano e le barche non affondano. C'è una generosità di questo dono del Signore che ci lascia veramente stupiti. Al vedere questo Pietro cosa fa? Non si vanta per quello che ha fatto, ma riconosce la sproporzione tra il dono del Signore e la propria realtà. Ma Gesù ritorna a lui e dice non temere, Questo rapporto lo vuole Gesù, non lo vuole Pietro. Non temere. Allora c'è una parola di fiducia che scaccia le paure, non temere. E qui se volete potete anche vedere quale paura o quali paure vi stanno accompagnando. Oggi, non temere. D'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ecco, aiutare le persone a vivere. Questo vuol dire essere pescatore di uomini. Pietro che nella sua vita è stato ripescato dal mare, sa cosa vuol dire essere pescatore di uomini. Aiutare le persone a vivere. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Allora, questo è un brano che comincia con delle reti vuote e termina con delle reti piene. Le prime vengono gettate di nuovo in mare, le altre vengono abbandonate sulla riva. Lasciarono tutto anche le reti piene, anche i doni. Provate a vedere, anche i doni ricevuti quest'estate, non è che vengano disprezzati, ma i doni ricevuti è bene che non diventino degli idoli, ma che li riconosciamo come tali e che continuiamo a seguire il donatore. Mentre spesso noi seguiamo il Signore per avere dei doni, Lui ci dà i doni perché lo seguiamo. Noi siamo tentati di assolutizzare dei doni, di farne davvero dei nostri idoli ai quali ci sacrifichiamo. La libertà di rigettare reti vuote in mare e la libertà di abbandonare reti piene sulla riva fa parte del discepolo di Gesù. E vedete, termina questo brano col verbo che identifica i discepoli di Gesù, che è il verbo seguire. Non è imparare. Non impariamo una dottrina. Seguiamo una persona. E quest'anno anche con i brani del Vangelo, forse in maniera ancora più esplicita, fisseremo il nostro sguardo su Gesù. E allora l'invito in questo tempo di preghiera personale, sceglietevi un posto dove stare tranquilli, con questa parola, immaginando la scena, mettendovi anche voi su quella riva, su quella barca, vedendo le persone, ascoltando ciò che dicono, vedendo ciò che fanno, vedere come risuona quella parola di Gesù in me, come risuonano le parole di Pietro in me, oggi. E forse questo può darci un aiuto per rileggere l'anno trascorso, ma anche l'estate trascorsa, e ripartire, rimetterci in barca, rimetterci sul veliero e andare verso acque profonde.